Abbiamo iniziato il nostro incontro ricordando nuovamente alle nostre menti la liberazione che in Cristo Gesù abbiamo ottenuto. E questa mattina vedremo alcuni personaggi che hanno sperimentato questa liberazione in un modo unico, particolare per l'episodio che leggeremo. Sono degli adoratori che costituiscono un grande esempio per noi e che troviamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 2, che mi invito ad aprire. Vangelo di Matteo, capitolo 2, leggeremo i primi 12 versetti. Sono adoratori che io ho definito in questo modo, e il modo in cui l'ho definito potrebbe anche essere il titolo di questa meditazione. Adoratori lontani, ma vicini. Perché questo gioco di parole? Perché la lontananza in realtà è una lontananza di carattere fisico. Stiamo parlando di persone che giungono a Gerusalemme venendo da Oriente, ma al tempo stesso vicini per la vicinanza spirituale con cui hanno potuto adorare il Signore, è una vicinanza spirituale da cui anche noi possiamo trarre grande giovamento. Vangelo di Matteo capitolo 2 dal versetto 1. Gesù era nato in Betlemme di Giudea all'epoca del re Erode. Dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo». Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Essi gli dissero: «In Betlemme di Giudea, poiché così è stato scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei affatto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele». Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparsa. E mandandoli a Betlemme disse loro: «Andate, chiedete informazioni precise sul bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, affinché anch'io vada ad adorarlo». Essi dunque, udito il re, partirono, e la stella che avevano vista in Oriente andava davanti a loro finché, giunta al luogo dove era il bambino, vi si fermò sopra. Quando videro la stella, si rallegrarono di grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre. Prostratisi lo adorarono e, aperti i loro tesori, gli offrirono dei doni, oro, incenso e mirra. Poi, avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, tornarono al loro paese per un'altra via. Già qui noi notiamo un grande contrasto, fra questi magi e il re Erode con gli israeliti. C'è un contrasto incredibile che leggiamo soprattutto dai versetti 3 a 6. Da un lato abbiamo un popolo totalmente preso alla sprovvista. Si trovano davanti delle persone che gli dicono: «È nato questo re dei Giudei». E loro sono turbati, sono spaventati da questa cosa. Il re Erode ancora di più. Il re Erode si è informato lui personalmente dagli israeliti. Questi israeliti non si sono scomposti più di tanto, hanno dato una risposta precisa citando anche il profeta Michea, ma non vanno avanti. Cioè non si pongono il minimo dubbio, ma chissà, forse potrebbero aver ragione e questo particolare ci è sfuggito, forse dovremmo andare anche noi con questi magi. No, hanno fatto la loro bella citazione intellettuale e basta. È proprio vero quello che dice il Vangelo di Giovanni al capitolo 1: è venuto in casa sua, i suoi non l'hanno ricevuto, e questo episodio ne è un'ulteriore conferma. Da una lettura superficiale potremmo avere addirittura l'impressione che Erode abbia più interesse degli israeliti, perché chiede informazioni precise. Poi è chiaro che, approfondendo e andando avanti nella narrazione, il suo obiettivo era tutt'altro che spirituale: voleva ucciderlo perché temeva per il suo regno. Allora cosa possiamo dire per contro di questi magi d'Oriente? Bisogna fare due premesse fondamentali. La prima è il significato di mago, perché soprattutto nell'epoca in cui noi viviamo abbiamo un significato diverso da quello che era nell'epoca antecedente e contemporanea a Gesù. La parola mago è una parola che dal greco magoi vuol dire grande, non una grandezza fisica, una grandezza di tipo sociale. Perché? Perché anticamente i magi erano persone ritenute di un elevatissimo stato sociale, per dirlo in termini moderni, persone dal titolo nobiliare, così per rendere l'idea, ed erano anche molto stimati, consultati sempre per qualunque problematica, perché erano ritenute proprio le persone più sagge che uno potesse incontrare per la strada. C'era purtroppo anche una componente spirituale, chiaramente pagana. Perché? Perché erano sacerdoti che adoravano gli elementi della terra. Cosa intendo con elementi della terra? Intendo l'acqua, l'aria, il fuoco e il cielo. Quest'ultimo particolare è molto importante, perché dal momento che adoravano il cielo, avevano delle conoscenze a livello astronomico, conoscevano le costellazioni, il sole, la luna, avevano una grande conoscenza, e il Signore si è servito proprio di questa per parlare ai loro cuori. Un altro fattore che dobbiamo considerare: i magi compaiono solo ed esclusivamente nel Vangelo di Matteo, non li abbiamo negli altri Vangeli. E dal momento che Matteo è molto concentrato a presentare Gesù come il re dei giudei, come il Messia che avrebbe liberato il suo popolo, dobbiamo anche pensare che attraverso questi personaggi Matteo sta dando un'aspra riprensione verso gli ebrei. Perché è come se stesse dicendo: ma guardate, voi siete stati, avete ricevuto dei benefici di ogni genere, avete ricevuto per primi la scrittura, i patti, le promesse, le benedizioni. Questi magi sono venuti per aver visto una stella particolare d'Oriente. Non hanno avuto questi benefici e hanno creduto. La realtà era anche storico-politica. Perché? Perché sì, gli israeliti sapevano di un Messia, ma stavano aspettando la liberazione dal dominio romano. Non pensavano alla liberazione spirituale, che è quella più importante, quella dalla condanna a motivo del peccato. La seconda premessa che devo fare riguarda ciò che la tradizione insegna a tutto spiano. Considerato anche il contesto in cui lavoro, si parla spesso, soprattutto verso le festività di dicembre, di determinati argomenti. Beh, basta guardare il testo. Non troviamo scritto da nessuna parte che i magi si chiamavano Gaspare, Melchiorre e Baldassare. Questa è una tradizione. Ma non è scritto da nessuna parte che fossero necessariamente anche in tre. Che fossero in tre è una possibilità, ma non una certezza. Potevano essere due, come quattro, eccetera. E ci sono molti studiosi al riguardo che dicono che sono tre perché ognuno di loro ha portato un dono, oro, incenso e mirra. Ma dal significato spirituale dobbiamo considerarli come un unico dono da parte di questi magi, perché c'è un insegnamento molto preciso a riguardo. Allora adesso vogliamo entrare nel dettaglio e vedremo tre punti principali che riguardano i magi. Il primo punto: cosa hanno visto. Il secondo punto: cosa è successo. E il terzo punto: la prova della loro fede. Il primo punto è quello a cui è più facile rispondere: che cosa hanno visto veramente. Poniamo gli occhi sul versetto 2. La seconda frase dice: noi abbiamo visto. E non c'è scritto una stella in Oriente, non c'è scritto neanche la stella in Oriente, è la sua stella in Oriente. E ho controllato tutte le traduzioni, questo aggettivo possessivo, sua, è presente dappertutto. Cosa ha spinto questi uomini a dire la sua? È stato un passo della scrittura. Questi uomini, per quanto fossero stimati, per quanta conoscenza accademica potessero avere, in realtà la scrittura ce l'avevano. Nella parola di Dio abbiamo riferimenti in Giobbe, anche nei Salmi, sulle stelle, sulle costellazioni, quindi era anche un argomento che li riguardava molto da vicino. Del resto, quando tu adori qualcuno e qualcosa, ti impegni a conoscere tutto di quella cosa, di quella persona. Tanto più noi che adoriamo il Signore, è perché lo conosciamo veramente, lo vogliamo conoscere giorno dopo giorno. Ma vi volevo portare in un passo, tenendo il segno in Matteo 2, i numeri 24, libro dei numeri, capitolo 24, versetto 17. Per brevità leggeremo soltanto il versetto 17. Questa profezia, poi vedremo anche chi l'ha fatta. Il versetto 17 dice: lo vedo, ma non ora. Lo contemplo, ma non vicino. Un astro sorge da Giacobbe e uno scettro si eleva da Israele. Colpirà Moab da un capo all'altro e abbatterà tutta quella razza turbolenta. l'astro che sorge da Giacobbe l'hanno conosciuto questi magi e non hanno neanche considerato tanto la persona che ha fatto questa profezia, che era Balaam, un uomo malvagio che ha fatto di tutto pur di maledire Israele per avere le ricchezze che gli erano state promesse. Hanno visto una realtà e in quella realtà hanno creduto. Non si sono curati di Balaam. Anzi, affascinante vedere che è stato proprio quest'uomo, perché Balaam si è avvicinato al popolo di Israele con lo scopo di maledirlo, senza riuscirci. I magi sono venuti, si sono avvicinati al popolo di Israele per adorare il Dio, per adorare Dio, l'unico vero Dio. È bello quello che abbiamo letto nel versetto. Balaam poteva dire: lo vedo, ma non ora. E i magi a noi possono dire: l'abbiamo visto e ora, contestualizzandolo in quel tempo. Lo contemplo, ma non vicino. E questi magi invece hanno contemplato e sono stati molto vicini. E hanno visto l'astro che sorgeva da Giacobbe. Dal momento che conoscevano l'astronomia, avevano capito che quella stella non sarebbe stata una stella qualunque. C'è stato un qualcosa che la faceva distinguere da tutte le altre stelle. E questo ci ricorda come il credente, in mezzo a un mondo che perisce per mancanza di conoscenza, è chiamato a fare la differenza. Ma c'è un'altra componente essenziale se vogliamo arrivare ad adorare Dio, è il giudizio. L'ultima frase del versetto 17 dice: colpirà Moab da un capo all'altro e abbatterà tutta quella razza turbolenta. Ma sapete Moab dove stava? A Oriente. Questo non ci legittima a pensare che questi magi automaticamente fossero dei moabiti, ma ci legittima a sapere che era un paese vicino a Moab e hanno avvertito questo giudizio. Quando l'uomo viene a conoscenza del giudizio di Dio sulla propria vita, trova la soluzione in Cristo Gesù. E questi uomini l'hanno trovata sapendo che Gesù era appena nato. Questo ci porta al secondo punto. Cosa è successo veramente in questi magi? Vediamo un attimo lo status sociale in cui si trovavano. Avevano una grande conoscenza accademica, erano personaggi colti, erano reputati saggi. Ognuno poteva chiedere qualunque cosa a loro. Ma in loro c'era comunque un vuoto che quella stella precisa ha potuto colmare. Dico la stella per un semplice motivo. Perché tramite quella stella loro hanno visto che la parola di Dio era vera. Tanta conoscenza, ma l'unica verità era la parola di Dio. Manifestano un certo comportamento quando arrivano a Gerusalemme. Non si sono vantati della posizione di prestigio che avevano. Quando si sono presentati a Erode non hanno cercato un lavoro, presentato un curriculum, e a un personaggio come Erode avrebbe fatto anche comodo avere persone di quel calibro. Quella stella aveva veramente sconvolto la loro vita, perché per il popolo costituiva un forte giudizio. Allora a questo punto non possiamo fare altro che vedere quali sono le prove della loro fede. Terzo punto. Ne ho trovate 7 in questo testo. Ci sono 7 prove precise che attestano che questi magi d'Oriente avevano veramente creduto nel Signore. La prima prova nel versetto 2 è l'adorazione. Siamo venuti per adorarlo. Confrontando la traduzione interlineare greco-italiano con altri passi, si può vedere tranquillamente come questo senso di vera adorazione, lo stesso identico senso che Gesù ha spiegato alla Samaritana al pozzo, quando dice che i veri adoratori adoreranno in spirito e verità. È lo stesso senso di adorazione dello stesso termine, proscuneo. Hanno visto la scrittura adempiersi, hanno creduto. E la prima conseguenza nella vita di un uomo convertito è proprio l'adorazione. Abbiamo vari esempi nella scrittura, ma colpisce sicuramente quello che un certo uomo, molto stimato, dotato di una grande conoscenza che in un certo senso potrebbe anche essere accostata ai magi, combatteva per le tradizioni del suo popolo, ma a un certo punto incontrò Gesù. E la sua vita è stata totalmente sconvolta. Al suo fedele discepolo Timoteo, Paolo dice: «Io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore, un violento. Per la società era un uomo da bene che combatteva per dei valori. Agli occhi di Dio era un bestemmiatore, un persecutore, un violento. Vedete come l'incontro con Dio cambia la nostra dimensione. Ma misericordia mi è stata usata perché agivo per ignoranza della mia incredulità. E la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Certa è questa affermazione e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. L'uomo che conosce Cristo, che abbraccia quella grazia che Dio vuole offrire, diventa un figlio di Dio e giorno dopo giorno si rende conto di essere il primo dei peccatori. Una persona che non vuole conoscere o non vuole considerare questa grazia può arrivare a dire sono il peccatore, ma al massimo sono il centesimo, il 99esimo, non sono il primo. Quasi a voler dire c'è molta gente peggiore di me e ci sono tanti altri condannati, magari a uno sconto di pena, no? Magari tramite qualche cavillo non sarò così tanto tormentato, tormentata. E invece dimenticano che l'incontro col Signore sarà tu per tu, faccia a faccia. Ricordiamoci quello sguardo che Gesù ha fatto a Pietro, quando quest'ultimo aveva veramente promesso fedeltà a tutto andare, dopo la terza volta ha incrociato quello sguardo. Non è descritto com'era lo sguardo del Signore Gesù, ma sappiamo che dopo quello sguardo ha pianto amaramente. Ora pensate, un'anima che non si converte, che muore, lo sguardo che incrocerà del Signore Gesù. E non avrà soltanto un breve tempo per piangere, per avvedersi, come è successo a Pietro, ma un pianto che l'accompagnerà per tutta l'eternità, senza sconti, senza nessun sconto di pena. Questi magi sono venuti per adorare. Io mi sono fatto una domanda, ma potevano lo stesso starsene a casa tranquilli? Dio li avrebbe salvati lo stesso, certamente. Poi fare un viaggio d'Oriente a Gerusalemme in assenza di mezzi di locomozione, di treni, aerei, pullman e quant'altro, potevano starsene a casa? No. C'è il bisogno di un incontro personale col Signore. E vista la circostanza storica, non si sono tirati indietro. Hanno fatto un viaggio veramente lunghissimo, chissà quanto tempo hanno impiegato, per non parlare del fatto che comunque da Gerusalemme sono dovuti anche andare a Betlemme, quindi hanno dovuto fare un ulteriore viaggio ancora. La seconda prova è la comunione. Questi magi hanno creduto insieme e insieme si sono incamminati verso il Signore. Ci potrebbe fare un'infinità di applicazioni, ma basta vedere sempre il versetto 2, quando dice «Noi abbiamo visto, siamo venuti per adorarlo». È un'unica frase detta da tutti questi magi. Non c'è il mago X che dice «Ma abbiamo visto una stella», il mago Y che dice «Siamo venuti per adorarlo». C'è una sola frase, detta all'unisono. E sono convinto anche il modo in cui è stata detta, che ha turbato profondamente Erode e gli israeliti. E qui ci rendiamo conto che se abbiamo avuto veramente un incontro autentico con Dio, automaticamente ci preoccupiamo anche delle persone con cui condividiamo questo cammino spirituale. Nell'istante stesso in cui noi ci convertiamo, entriamo a far parte della famiglia di Dio che è la Chiesa, e in questa Chiesa noi viviamo, camminiamo insieme, godiamo di questa comunione per i meriti di Cristo. La terza caratteristica è l'intelligenza. Perché dico questo? Mi rendo conto che non è così esplicita nel testo che abbiamo letto, ma pensiamoci un attimo. Vedono con i loro occhi l'incredulità assoluta del popolo, eppure stanno in silenzio. Non si prendono beffe degli ebrei, non li scherniscono, non dicono «Ma come? Avete ricevuto così tante cose, noi ci siamo resi conto della sua stella, abbiamo creduto e voi siete ancora lì che non avete capito niente?» No, non si sono comportati in questo modo. Hanno usato una grande prudenza, un grande tatto, un tratto che mi ha ricordato molto quello di Daniele. Il contesto era diverso. Daniele era un ebreo fedele in mezzo ai pagani. Qua abbiamo dei pagani in mezzo agli ebrei. Ma c'è lo stesso identico tatto, c'è la stessa identica prudenza. Dopo aver detto, dopo aver fatto questa confessione, perché possiamo considerarla una confessione, loro stanno zitti, stanno in attesa di informazioni, né più né meno. Del resto era quello che hanno detto. Non hanno tergiversato o usato chissà quale parole. Dov'è il re dei giudei? Quando hanno atteso la risposta, hanno visto cosa è successo e sono andati per la loro strada. L'intelligenza, agli occhi del Signore, è un'importantissima componente della nostra adorazione. Così importante che c'è un intero libro nella scrittura che parla della sapienza, che è esattamente il libro dei Proverbi. Ebbene, si trova scritto: lasciate sciocchi la stoltezza e vivrete, camminate per la via dell'intelligenza. Il principio della sapienza, della saggezza, dell'intelligenza è il timore del Signore. Conoscere il Santo è l'intelligenza. Che grande contrasto col Salmo 14. Lo stolto ha detto nel suo cuore: non c'è Dio. Conoscere Dio è l'intelligenza. Ma non è un'intelligenza di natura statica, è un'intelligenza con una fortissima componente dinamica. L'autore del Salmo 119, per esempio, dice: concedimi senno e intelligenza, perché ho creduto nei tuoi comandamenti. Quindi l'intelligenza va coltivata giorno dopo giorno e va manifestata. La quarta prova è la costanza. Versetti 1, 2, 9, 12 ci rendiamo conto che c'è una progressione in questi uomini. I magi non si sono limitati soltanto a guardare la stella, ma quella stella ha guidato il loro cammino, e quel cammino hanno fatto passo dopo passo con la massima attenzione. E ricordo ancora Paolo quando dice a Timoteo: occupati dell'insegnamento, dedicati a queste cose, insegna, persevera, perché il tuo progresso sia manifesto davanti a tutti, credenti e non credenti. La costanza mi fa anche ricordare il fatto che c'è molta gente disponibile a credere in Cristo, ma non altrettanto disponibile a seguirla. È per un motivo semplice: perché seguire Cristo significa morire se stessi. E questo passo purtroppo non tutti lo fanno. La quinta prova, versetto 10. Non è una gioia, è una grandissima gioia. E ho notato una cosa: questa gioia non si è manifestata quando la stella si è fermata. Cioè, facendo l'analisi grammaticale del versetto 10, quando videro la stella, quel videro fa riferimento nel momento in cui hanno visto anche questa stella, quando hanno visto la sua stella, hanno avuto una gioia da subito, hanno capito cos'era successo, hanno capito che il Salvatore del mondo era appena nato, hanno gioito nel seguire questo cammino tracciato da questa stella, e hanno avuto altresì la gioia nel vedere l'indicazione di questa stella del luogo in cui è nato Gesù. E sono soavi le parole dell'Apostolo Paolo in Filippesi: rallegratevi del continuo, grazie Gino, rallegratevi del continuo nel Signore. Da capo dico rallegratevi, perché la gioia si perde molto facilmente, e quando Satana la riesce a togliere ha già fatto una grande parte della sua opera. La sesta offerta, la sesta prova, scusate, è l'offerta, certo, versetto 11. È particolarmente importante perché non si adora mai Dio a mani vuote, mai. Guardate cosa hanno fatto. Prima di offrire i loro doni, cosa hanno fatto? Hanno aperto i loro tesori, ciò che avevano di più caro, i loro tesori. Dov'è il tuo tesoro, lì è il tuo cuore. E mi ricordo anche le parole dei Proverbi: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché dal tuo cuore che... è dall'abbondanza del tuo cuore che la bocca parla. È dall'abbondanza del tuo cuore che stai presentando la tua offerta di adorazione, che stai donando te stesso alla presenza di Dio. L'offerta oro, incenso e mirra, sappiamo cosa voglia dire questa offerta collettiva. Perché dico che è collettiva? Perché ogni componente non rappresenta soltanto l'opera salvifica che Cristo avrebbe compiuto, ma rappresenta anche la sua essenza. Perché dico questo? Perché l'oro non rappresenta soltanto la regalità e l'integrità, rappresenta un altro componente essenziale. Nell'Antico Testamento l'arca del patto di che cos'era rivestita? Era rivestita d'oro. E cosa rappresentava l'arca del patto? La presenza di Dio sul popolo. Tramite l'offerta d'oro, queste immagini hanno detto: noi crediamo che Dio si è fatto carne per salvare il suo popolo. Credevano nella deità di questo Messia, credevano nella deità di Cristo. L'incenso ci ricorda la perfetta umanità di Cristo, la sua vita di santità, la sua vita di purezza. Un uomo come noi, sottoposto alle nostre stesse tentazioni, alle nostre stesse passioni, ma che non ha mai peccato. E certamente la mirra, che denota l'amarezza, parla chiaramente delle sofferenze di Cristo per salvare l'umanità. Allora, facendo un veloce riepilogo prima della settima prova, e la settima ma non è certo la meno importante, abbiamo visto come questi uomini hanno creduto alla parola di Dio, hanno visto un segno, si sono confrontati, si sono parlati e dicono: il Signore è reale, Dio è la verità. Si sono messi in cammino di conseguenza. Il loro obiettivo era l'adorazione, sono venuti in comunione, hanno manifestato intelligenza, costanza, si sono rallegrati, hanno presentato la loro offerta e la settima prova è l'ubbidienza. Quando hanno visto questa stella hanno iniziato a camminare e già lì c'è un buon principio di ubbidienza. Ma l'aspetto più palese è quello che vediamo nel versetto 12. Cosa dice il versetto 12? Sono stati avvertiti in sogno di non ripassare da Erode. Io un po' cerco di medesimarmi, vi dico: ma Signore, ho promesso a quell'uomo che sarei tornato indietro, cioè passo un po' per maleducato. No, non si mettono a discutere, lo fanno e basta. Penso che il Signore tante volte nella nostra vita abbia sfidato il nostro raziocinio e dicendo proprio: i miei pensieri non sono i tuoi pensieri. Hanno seguito quella stella senza discutere e hanno manifestato ubbidienza. Dio non pretende che noi capiamo sempre tutto quello che ci dice, ma vuole vedere se siamo disposti a farlo ugualmente. E leggo un ultimo versetto e concludo. In Seconda Corinzi, il capitolo 2, versetto 9, questo lo leggiamo insieme. Leggeremo solo il versetto 9, c'è un contesto particolare perché c'è un fratello di questa assemblea che si era pentito del peccato commesso, si era ravveduto e aveva chiesto perdono. E l'Apostolo Paolo, infatti, il versetto 8 dice: perciò vi esorto a confermargli il vostro amore. E guardate il versetto 9: poiché anche per questo vi ho scritto, per vedere alla prova se siete ubbidienti in ogni cosa. Dio vuole testare la nostra obbedienza, vuole che ci facciamo un accuratissimo esame di coscienza. Esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede. Esaminate voi stessi prima di accostarvi al memoriale a cui ora ci avvicineremo. Esamina te stesso, perché se l'esito di questa prova è negativo, tu hai la preziosa opportunità quest'oggi, in questo momento, di dare la tua vita al Signore e di poter dire concretamente: ora sono diventato un figlio di Dio, alla certezza della vita eterna. E qualora l'esito della prova sia positivo, non c'è problema, abbiamo un ulteriore motivo per adorare. Grazie Signore perché mi insegni l'ubbidienza, grazie Signore perché è con costanza che io voglio ubbidire la tua parola, ricordando l'opera che tu hai manifestato a noi e di cui questo pane e questo vino sono dei preziosi simboli. Vogliamo continuare ad adorare il nostro Dio perché ci ha dato la vita, quella vita eterna, che ci ha fatti eredi di Dio, coeredi di Cristo, che ci ha benedetto di ogni benedizione spirituale. Amen.
Amen. Amen. Prima di far passare i simboli, cantiamo l'inno, non ricordo il numero, il centurione.